Buonasera, 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 benvenuti a questa nuova puntata di Hack Generation, puntualissimi, 17.30 e 24 secondi. Siamo qua, Steven, siamo... Otacon,
Paddy
e Snoopy.
E Bino no.
È Bino
che dall'altra regia, parte.
Bino che fa tutto all'ultimo secondo e quindi esatto. Era occupato, non volevamo
quindi
distrarlo.
Quindi era Forever Alone.
Perché oggi abbiamo molti argomenti come al solito, parleremo un po' di Mozilla, delle Google Car e dell'NSA, poi Snoopy ci parlerà di Dark Mail, parleremo un po' della Games Week, di cosa è successo questo weekend.
Forse con un ospite, forse.
No, dovrebbe essere, c'è l'ospite.
Beh, da un lato ci sono anche io che ho fatto la mia Games Week proprio da hacker. Lì, da social engineer, ma quello è un altro discorso.
Sarai odiato per questo da molte persone.
Ma infatti. Tutti ci odieranno, visto che la metà di noi è andata alla Games Week
prendendo a sbaffo
il biglietto, togliendo all'altra gente che invece andava a manina a metterlo sul codice sul sito.
Non raccontiamo i dettagli, perché sennò l'anno prossimo ci fregano. Poi parleremo un po' di una cosa che ha preso molto piede, cioè un fenomeno web che però lascia abbastanza perplessi, che è PhoneBlox e diciamo tutta la storia sui cellulari modulari. E poi parleremo di qualche altre cose varie, tipo la Apple che finalmente perde una causa per il trademark e il Kinect. Quindi annunciamo subito la canzone, che è Alles Neu di Peter Fox. E questa era Alles Neu di Peter Fox. Sì, una canzone in tedesco, giusto così. Perché
come mai l'hai pescata?
Perché l'ascoltavo un po' in questi giorni. È bella, mi piaceva, era un po' così, poi tutto nuovo, no? Quindi allora, nuova stagione, Alles Neu, vai. E quindi passiamo subito al primo argomento del giorno. Parliamo di Mozilla e del suo servizio di geolocalizzazione.
Beh, finalmente per tutti le persone che non hanno un computer con un modulo GPS e non possono così sapere dove si trovano, adesso c'è un servizio pubblico creato da Mozilla che, basandosi sul segnale delle celle dei cellulari della rete GSM,
sì,
e sui vari access point in giro, permette di fornire una geolocalizzazione piuttosto precisa, comunque abbastanza per andare in giro con un computer e trovare la propria posizione.
È interessante.
Un po'
interessante.
Quello che già fa Google, fatto in modo, diciamo, un po' stealth,
dici? Cioè, ma qui è una cosa in cui tu devi fare opt-in, tipo mettere la posizione del tuo router, o è tipo hanno preso i dati da qualche parte, hanno fatto passare gente per strada, stile Google Car?
No, penso che loro facciano... In tipico stile crowdsourcing raccolgono i dati sfruttando gli utenti, quindi chi ha il GPS
Chi ha il GPS invia,
contribuisce a generare questa mappa. La cosa, diciamo, tra virgolette brutta su Google Maps sui servizi Google invece, è che se voi volete utilizzare questo servizio dovete per forza inviare i dati anche a Google. Quindi
Mentre con Mozilla puoi decidere se farlo anche in maniera anonima e accedere in maniera anonima. Mm-hmm. Quindi non sei costretto a far sapere chi sei e cosa stai facendo quando usi il servizio.
Cosa che potrebbe far piacere. Così
una Sparta, mi pare.
Cosa del genere.
Così, a caso.
Abbiamo introdotto un po' di sound di...
del professor Decina.
Professor Decina, che professor abbiamo Decina. Estratto da...
Dai, Decina, video. Facciamoci due risate.
È fantastico.
E invece altre notizie su Firefox? Su Mozilla?
Adesso la Cisco insieme a Mozilla stanno preparando un plugin open source per i codec H.264, che è praticamente uno dei codec più usati di internet e più proprietari che venivano usati.
Sì, perché dovrebbe essere per cercare di spingere la nuova tecnologia, diciamo, WebRTC sul web sostanzialmente, quindi
sì.
Avere H.264 disponibile per, diciamo, disponibile open. Gratuitamente e l'intero stack aperto.
Sì, in un progetto totalmente open source.
Sì, ne fa comunque un cavallo di battaglia per il WebRTC, che quindi può beneficiare.
Tra l'altro, ieri è stata rilasciata la versione 25 di Firefox, quella nuova, che incorpora tutte queste cose.
Chiaro, sì. Certo, è un po' una diciamo un po' una vittoria, un po' una sconfitta, nel senso che comunque vuol dire che VP8 non è andato come doveva andare, ecco. Nel senso che in teoria della lotta era H264 VP8, se non ricordo male, giusto?
Sì, sì, inizialmente si puntava molto su tra scegliere tra questi due, mentre poi
alla fine,
insomma, per il momento non c'è stata una grossa prevalenza di
VP8.
Sì, VP8, sì, ha prevalso H264 e poi alla fine, quindi siamo arrivati a questa situazione in cui, anche se diciamo ormai non è tanto importante l'H264 in sé, perché esiste già da diversi anni e già si parla di H265, 4K,
ma il problema è che
schermi mega OLED,
no. Bisogna pagare per usarlo, ed è il più usato.
Infatti, per quello, praticamente quello che succede è che la Cisco paga la licenza a tutti, fondamentalmente, sì.
E in tema adesso la canzone The Fox.
Visto che parlavamo di Firefox.
Questa era The Fox di Ilvis.
È uguale.
Cosa che c'è? No, vabbè. Quindi sono una volpe, io dovrei travestirmi da Halloween, da volpe, vabbè. E lasciamo perdere questa canzone del gruppo Ilvis, che sono, cos'è, norvegesi?
Norvegesi.
E parliamo di altri furbacchioni come delle volpi, cioè quelli dell'NSA, che tutto questo scandalo del Datagate, eccetera, continua a saltare fuori. Slide che ha ciulato Snowden, delle slide tra l'altro orrende, cioè che viene da chiedersi ma come cazzo, cioè
c'è di buono che almeno i titoli non erano in Comic Sans.
Io le avrei apprezzate di più,
Bino le avrebbe apprezzate di più,
assolutamente.
Sì, ma hanno anche degli smile nelle slide.
Ma poi è bellissima, perché questa slide è proprio un post-it, cioè sembra la foto di un post-it.
Credo, no, che sia un post-it.
Probabilmente lo è, un post-it scannerizzato. Ed è bellissimo. Per fare una breve descrizione per chi non l'avesse visto.
Forse volevano supercazzolare qualcuno. E poi in realtà è finito online come se fosse un documento ufficiale.
Ma infatti, secondo me è stato così.
Dici, secondo te era una supercazzola. Io non lo penso così tanto. Cioè, perché poi alla fine è anche abbastanza plausibile. Anche se il problema è che non è proprio falsificabilissimo, ecco. Cioè non è che puoi provare che l'NSA non fa quello che dice di fare su questa slide.
Comunque,
però non abbiamo ancora descritto il contenuto della slide, maledizione. Allora, semplicemente la slide è un post-it in cui hai due nuvolette, al cui interno di queste due nuvolette c'è, cioè, da un lato la internet, diciamo, esterna
degli utenti
che si collegano a Google. Nell'altra nuvoletta hai, diciamo, la internet interna, cioè l'intranet di Google, fondamentalmente, cioè dove i vari servizi si connettono, i dati vengono trasmessi da un data center all'altro. E a unire queste due nuvolette c'è un piccolo rettangolino che sostanzialmente dove viene applicata, cioè dove finisce, diciamo, la parte di cifratura, sostanzialmente, cioè il front-end.
Il front-end di Google, che è la parte che gestisce la cifratura, fa scalare le connessioni, decide,
sì, esattamente,
quale connessione va assegnata a quale server nei vari data center.
E lì, sì,
il punto debole,
in quel punto debole, sostanzialmente, cioè in realtà non è tanto quello che è vulnerabile, il problema è che lì è dove la cifratura viene a mancare, no? E quindi che cosa succede? Che ovviamente l'NSA va a intercettare dentro la rete di Google.
Sì,
non
perché
se ne sbatte il cazzo di intercettare fuori. Mica sì, devono star lì a strippare l'SSL ad ogni connessione. Basta che piazzano una roba in ascolto dentro la rete Google e si ciulano tutti,
sì,
i dati che vogliono.
Da quello che avevo capito io, loro hanno avuto proprio da un tribunale anche il permesso di, insomma, di accedere a tutti i dati di Google, e quindi avevano il permesso di entrare, diciamo, nella parte di destra della nuvola, quindi di entrare nella parte non sicura, e quindi, insomma, di SSL che ci fosse o non ci fosse, allora non ne fregava un po'.
Sì, infatti, cioè, una volta che sei dentro, sei dentro, un po' come avere la password di root, fondamentalmente.
Già. E sempre a proposito di NSA.
Di NSA che ci spiace, cioè in realtà il problema non è l'NSA, qua il problema è che la Google ovviamente ha fatto la sua macchinina, la Google Car, e quindi la diciamo testata e testata e ritestata, ormai è praticamente palese che questa macchina funziona meglio di un guidatore, cioè guida meglio del guidatore medio. Ora la domanda è, non è che con l'NSA, però adesso sapranno esattamente dove vai, cosa fai, che razza di macchina.
No, beh, ti guidano direttamente da loro quando hanno bisogno.
Quando hanno bisogno, per interrogarti e fare un'ispezione.
No. Mi serve tale persona. Beh, facciamolo guidare fino da noi, bravo.
Facciamolo arrivare fino da
non
noi.
Non vengono per più loro da te, vai tu da loro senza volerlo.
Con la macchina chiusa.
Tutte le strade portano all'NSA,
no?
Esatto.
Ma è per l'ispezione anale di routine che fanno in America, no? Non è quello, là. Vedo dei gesti che Fabine non capisco cosa sta
secondi, sta per 20 ancora, secondi.
Non abbiamo ancora ratificato un protocollo.
RFC
quindi,
è ancora in draft.
È ancora in draft, e vabbè. Quindi, però adesso saranno 10 secondi.
Sì, infatti, adesso 5.
5, 4. E allora introduciamo subito la prossima canzone, che appunto si ricollega perfettamente al discorso Google Car e si intitola Section Navigator di Manuel Castro. Navigator di Manuel Castro, spero vi sia piaciuta. Ecco, destinazione raggiunta.
E sì, non capisco perché attenti ancora di proporci queste canzoni.
Ma la prossima ce n'è un'altra di Manuel Castro.
Perché
io ne metto una per puntata, perché devo diciamo.
Devi diffondere il verbo.
Devo diffondere il verbo del Castro Divo. E, è veramente chiamato così. E, allora, ho perso il filo del discorso. Sì, volevamo parlare di Flame, qua di roba che scotta. di Debian, che anch'essa, dopo i Flame che ci sono stati al poll, si sono trasferiti, no, nella mailing list anche di Debian, e adesso pure lì c'hanno un bel fuoco da estinguere, no? Perché? Perché vogliono passare anche loro a Systemd o ad Upstart, vero?
Ecco. Ma anche no, direi.
Anche no.
Systemd funziona spesso e volentieri.
Attenzione,
Flame.
Stiamo andando su.
Dov'è l'estintore a Poleradio? Dov'è? Non c'è, qualcuno non c'è. Ce lo tiri fuori.
E quindi adesso, appunto, stanno valutando anche loro se passare o a Systemd o ad Upstart. E come sapete, la community su Systemd è come sempre abbastanza divisa. Più che altro perché è un progetto che va a cambiare molte cose di sistema e le rende diciamo dipendenti da questo tool che fa un po' tutto, quindi diventa un grosso crocchio che fa tutto e diciamo molti non si fidano.
Sì, infatti, perché comunque rispetto alla cosa precedente, che dovrebbe essere Systemd,
che poi Systemd è giusto, perché in genere un programma svolge il suo compito e basta, il sistema funziona.
Non complicano tutti questi casini.
Un programma funziona mettendo insieme programmi diversi che fanno cose diverse.
Ma Systemd ti fa avviare il computer in molto meno tempo.
Vabbè,
è veloce.
Significa? Io avvio il computer una volta ogni 2 mesi, quindi se aspetto due.
Il problema è questo: che ci sono tutta questa serie di argomenti. Poi, perché alla fine si ricade sempre nel Flame classico. Systemd è bene o male, no?
È male.
Ma infatti lo sviluppatore di Systemd nella
è
sua
morto.
Pagina no.
Cerca di rispondere ad ogni singolo
una sorta
dubbio.
Di fuck con tutte queste serie di domande e una serie di risposte che comunque restano discutibili, perché anche lui sulla storia che molti dicono ma la velocità di avvio non me ne frega niente, anche lui risponde non è vero, però insomma è importante di qui e di là.
Fatto cazzi tua.
Esatto, quindi, più o meno insomma, nonostante lui tenti di dare una giustificazione a tutto, resta sempre le due facce della medaglia per molte persone.
Propongo una spedizione punitiva.
Inoltre su Debian c'è anche il problema che Debian non funziona solo con kernel Linux, ma anche con FreeBSD e tutti quelli della famiglia BSD.
No,
solo FreeBSD.
Siamo ancora.
Ok.
Debian NetBSD è morta da tempo, però c'è anche Debian basata su GNU Hard. Quel kernel che sta in sviluppo.
E Systemd non funziona con questi altri kernel, quindi è un problema per Debian.
Beh, diciamo che se quelli di FreeBSD vogliono continuare ad usare, cioè vogliono usare Debian come base, dovranno.
Ma chi usa FreeBSD poi? Lui!
Certo.
FreeBSD forever.
Tipo due persone al Politecnico, suppongo.
Non lo so.
Che persone, sì.
No, ci siamo persi un po' il filo del discorso. Pino fa dei gesti, ancora io non capisco.
Esatto, no, allora questo
una serie di gesti per scrutare.
Così.
Vedi, adesso
Bino da grande fa il vigile.
Esatto.
Sì, no, voglio fare l'usciere in realtà.
Ma no, ma perché queste sono peggio di quelle delle hostess.
Esatto.
Sulla Ryanair. Dove sono
le uscite di sicurezza? Stanno là e là. Non mi potete vedere neanche sulla webcam perché io sono dal lato spiegato.
No, infatti noi siamo qua che guardiamo. Vabbè, tanto di lettura dei gesti ne parliamo poi alla fine perché abbiamo un argomento in chiusura proprio.
E quindi direi invece di passare al prossimo pezzo.
La prossima canzone che ho inserito io si chiama Pran, è fatta da un compositore, si chiama Gary Scheiman.
Come si chiama?
Mi ricordo.
ed è Gary Antani.
Esatto, ed è una canzone cantata in bengalese.
Chiarissimo.
Ascoltiamocela. E questa era Pran di Gary Antani.
Veniva utilizzata come base di sottofondo nei video di Where the Hell is Matt. Non so se li avete mai visti.
Sì, praticamente quel tizio che balla da tutte le parti del mondo. E che alla fine del suo tragitto fa sempre questo bellissimo video in cui è in compagnia di persone, fa il suo balletto stranissimo e con quella musica di sottofondo. Quindi
una cosa tipo Free Hugs.
Più o meno. Poi tra l'altro era sponsorizzatissimo. È stato forse uno dei primi fenomeni di internet.
Organizziamo Free Hugs al Politecnico.
Ma secondo me non funziona.
Forever alone. Sberle.
Sì. No. Soprattutto dovresti fare free punching bag, secondo me, per gli ingegneri frustrati. Oddio, se fai tipo free figa potrebbe anche funzionare.
Facciamo free beer.
Ci ho pensato, free figa.
Facciamo free non sapevo se fosse possibile dirlo. Poi ho detto, cazzo, ho messo una canzone di Manuel Castro, allora
posso far tutto.
No.
E adesso invece parliamo di Dark Mail. Introduce sì. Snoopy.
Parliamo perché non è la mail che Gotham.
Non è la mail normale, no, non è la mail 2.0, è la mail 3.0.
La mail 3.0 non è la mail che Gotham vuole, ma è la mail che Gotham merita. No? È la mail oscura.
Sì, la notizia è di oggi che il fondatore di Larabit e Silent Circle, cioè due internet service provider che offrivano appunto caselle di posta senza cedere dati, diciamo, alle varie agenzie governative che spiavano tutto e tutti, dopo essere state forzate a cedere questi dati, hanno innanzitutto chiuso i battenti, cioè detto noi così non possiamo lavorare, e adesso si sono riunite e hanno fondato questa alleanza che si chiama Dark Mail Alliance per fornire un servizio di posta completamente cifrato end to end, cioè l'email parte già cifrata e arriva già cifrata. Non è possibile beccarla in transito in chiaro, quindi non c'è né l'email come era nell'email tra virgolette 1.0 che viene letta in chiaro tutta bella così com'è, come l'autore l'ha fatta,
oppure la mail che arriva in chiaro al server SMTP e poi dopo viene, diciamo, strippata della cifratura e poi arriva,
o anche sì, come era nell'email 2.0 che invece c'è un leak di metadati, cioè era possibile risalire a, diciamo, identità o comunque rintracciare l'utente che stava spedendo questi mail. Quindi niente, si sta cominciando a lavorare per risolvere questo problema, visto che dappertutto ormai si sente parlare di NSA e agenzie governative. Si è visto che spiavano tutto e tutti,
sì,
anche
tra l'altro
il Papa.
Larabit ha avuto grossi problemi per questa cosa qui, ancora sono impelagati in cause in cui non si capisce impelagati e ancora non si capisce che cacchio dovessero fare, perché praticamente gli hanno detto dateci dati, loro hanno detto no. E hanno chiuso tutto il servizio e loro hanno detto no, cazzo, dovevate essere un onipot, non chiudere tutti i battenti.
Tra l'altro, giusto nel momento, cioè nel frattempo, mentre questa cosa va avanti, mentre questo Dark Mail viene sviluppato, ne approfitto per segnalare che già da tempo c'era un altro servizio, quello di autistici / inventati, che offriva un servizio simile.
Sì, ma penso che più o meno forse loro da prima del Datagate.
Sì, da molto prima.
Da molto prima del Datagate.
E allora erano paranoici prima che fosse mainstream, before it was cool.
Esatto. E adesso invece sono di nuovo normali come tutti gli altri. E allora dovranno inventarsi una nuova roba per essere di nuovo hipster, no?
No, diciamo, autistici inventati non sono, diciamo, solo di Milano, sono un po' dappertutto.
Il collettivo non era nato qua?
Non lo so, onestamente.
Sì, penso di sì.
È possibile.
Era nato a Milano?
Boh, Lo scopriremo, andiamo, faremo una ricerca su Google.
E ora
passerei al prossimo pezzo di un collega che suona il Game Boy.
Come Bino, come nostro
come
R.
Me,
Bino.
Che si chiama Kenobit. E il pezzo è Never Ending Stories, ovvero la colonna sonora della storia infinita.
E questa era Never Ending Story, la storia infinita dedicata all'NSA che continua a spiarti da ormai tempo infinito.
È sempre la solita storia, quella dei ladri, sì, che ogni volta si inventano nuovi modi, uno per sfuggire.
Ma loro lo fanno per combattere il terrorismo, non c'è nient'altro di...
Lo fanno per noi.
No? Ma salutiamo al telefono il buon Ruger.
Il buon Ruger, una star.
Ciao Ruger.
Sentite?
Sì, ci sentite.
Sì, un po' basso. Adesso... Aspetta che il nostro tecnico...
Qui dentro oppure sono solo gunner?
Ci sono, siamo tutti gunner ovviamente qua
siamo
dentro.
tutti gunner,
non c'è neanche un engineer.
No, perché bisogna spiegare un attimo chi è Ruger. È una persona che è finita, diciamo, involontariamente sul video di uno youtuber di quelli che fanno gameplay, che lo ha insultato pesantemente perché, giocando a Guns of Icarus, questo tizio qua ha avuto la pessima idea di scegliere la sua prima partita il gunner in una nave sulla quale servivano due ingegneri.
Pazzo, no? Bastardo.
Esatto.
C'era anche Bino, tra l'altro.
C'era anche Bino.
Che ruolo faceva?
Io l'ingegnere, che cazzo devo fare?
Mentre invece Ruger era il capitano?
No, il gunner.
Il gunner.
Ah, quindi tu eri il gunner e lui ha fatto il gunner anche lui e non doveva.
Esatto, no, più che altro le diverse configurazioni richiedono diverse, diciamo, build dei personaggi, e due gunner su una nave di quel tipo non ci stavano. E noi quindi... l'abbiamo informato gentilmente a cambiare squadra, a cambiare classe, a cambiare build, e lui non ci ha cagato.
Ma quindi... tanto lui fa i soldi con YouTube, quindi... Se ne frega.
Guarda, di zombie fanboy che mi insultano, capito? Cioè,
ma ancora adesso vanno avanti?
Hai voglia, mi scrivono tipo go fuck a Blender,
Beh, dai, almeno qualcuno è creativo, almeno, dai.
Sì, poi fanno anche delle dislike rush sui miei video, così.
No, proprio stronzi, vabbè. Quindi ringraziamo questo youtuber che ti ha rovinato.
PBG? Come si chiama questo YouTube?
PBG, PBG, questo sì, maledetto PBG.
Butter Gamer, cioè il giocatore del burro di arachidi che dice già tutto.
Il giocatore del burro di arachidi, ma che cazzo.
Ma ora passiamo all'argomento.
All'argomento per cui abbiamo richiamato Ruger, sì, esattamente, cioè la Games Week.
Esatto.
La Games Week, allora iniziamo da dove? Da COD iniziamo?
Iniziamo, sì, dall'evento principale.
La cosa interessante è che io ero in fila per COD per poterlo vendere appena l'avrei preso praticamente.
Cioè, cos'è stato venerdì mattina? Cioè,
sì, venerdì mattina.
Venerdì mattina è l'inferno, però praticamente la guerra civile a un certo punto, perché praticamente bisogna dire che le transenne per la coda non le hanno messe a modi, che so, classica transenna S, tipo Gardaland, tipo Roller Coaster Tycoon, ma l'hanno messa tipo a triangolo, cioè a foce del delta, capito? e quindi è un imbuto di persone giganti, arrabbiate, grosse, si è incazzato e cominciano a lanciare caschi, bottiglie, a bestemmiare, a dire alle guardie che era colpa loro perché erano troppo lenta la fila. E a un certo punto hanno fatto un wall of death contro lo stand ed è crollata a mezza parete.
E mi sembra giusto, mi sembra giusto.
Perché non avevano gli ingegneri allo stand di Call of Duty che gli riparavano la barra?
Esatto, esatto.
E i gunner che speravano a vista.
E i gunner che speravano a vista, chiaramente.
Gli anteriti ci avevano più ingegneri e meno gunner.
Esatto.
Infatti. E tra l'altro ho avuto modo di parlare, credo, con uno dei tizi lì dello stand di COD alla fine della fiera. Proprio domenica sera, che era lì che smontavano tutto e mi sono trovato a parlare con un tizio inglese lì e, boh, probabilmente era uno dell'Activision, boh, vabbè, non ho scoperto, tipo James si chiamava.
Bond.
Felicissimi stavano stati di questa cosa.
Eh?
Stavano stati felicissimi di vedersi lo stand distrutto.
Esatto, ma infatti.
Il mondo e anche su Kotaku ci danno degli imbecilli e ne hanno ben d'onde, fra l'altro.
Beh, più che altro effettivamente, cioè, il Games Week è una manifestazione sottodimensionata, cioè si nota subito, cioè fondamentalmente hai pochissima roba per giocare, i stand sono minuscoli rispetto alla quantità di persone che arrivano.
Io ti dico, ho fatto via via tra i GDS e lo stand indie e poi basta, cioè, perché il resto era veramente invivibile.
Tra i GDS, no, cos'è che è?
I GDS.
Sì, tra l'Indie Developer Summit.
Ah sì, ho presente, cioè tra lì e poi lo stand di Indie Developer, sì, detto.
I giochi indie italiani in realtà molto molto promettente, praticamente ASV ha scelto, diciamo, 10 titoli indipendenti italiani per portarli a questo stand. E c'era roba veramente figa, tra cui, vabbè, Imberbis Virtus, un frutto del Politecnico alla fine,
sì,
che
sì, lo so.
Culo, cioè, sì. Troppo figo.
Che praticamente è tipo con in cui praticamente gli incantesimi li fai a voce sostanzialmente.
Sì, esatto,
cioè,
Virtus urli come uno psicopatico al microfono ed è veramente fighissimo. E la cosa bella è che non ci sono gunner che ti possono sabotare.
E tra l'altro è stato sviluppato come progetto cioè è iniziato come progetto di videogame design e programming.
Che il nostro Bino frequenta
io sto
in questo momento. Bravo, bravo.
Prima o poi mi introdurrò come in maniera stealth di nascosto.
Nella mia squadra. Sei benvenuto, tanto.
Basta che non fai il gunner nella loro squadra.
Esatto. No, io faccio solo ingegnere ormai.
Ok. Ti sei convertito.
Niente, in realtà c'erano un sacco di indie carini, tipo Scintilla, che alla fine era un tipo investigativo in questa specie di ambiente steampunk ottocentesco, novecentesco, molto bello. C'era Forma 8, che era un Metroidvania vettoriale strafigo. C'era un sacco di roba bella. C'era anche degli indipendenti italiani che avevano Oculus Rift.
Sì, mi è parso di vederli, anche se comunque alla fine, tipo, io l'Oculus sono andato a provarlo, mi sono fatto tipo 2 ore di coda e l'ho provato nello stand accanto. Non so se sei presente qual
sì,
era,
quello tipo, di multiplayer.
Quello tipo di multiplayer, no, sì.
DGN.it,
sì, di AXN, il canale Sky, boh.
Ma com'è questo Oculus?
Allora, ti dirò che è tipo...
Il paradiso.
Sì. Cioè, vai tu, Roger, vai tu, racconta.
No, è veramente è quello che... Vabbè, io leggo fantascienza come avevo 6 anni, quello è veramente è il mio sogno, che è diventato realtà, cioè... È il futuro, io posso morirci, capito? Cioè, finita.
Puoi morire felice?
Sì, sì, assolutamente. Cioè, era quello che aspettavo, era quello che volevo. Fine. Cioè.
Beh.
Poi, vabbè, qui alla fine l'hanno fatto provare in Italia con le lenti, quelle normali. Ma alla Gamescom l'avevo già provato con le lenti HD e ciao. Cioè.
Ah, cioè, c'era già la versione quella in THD.
La versione, e sto lavorando alla versione in 4K, che quindi ciao.
E la Madonna, cioè lì è praticamente real life, basta.
Onestamente non riesco ad immaginarlo.
Bisogna però vedere se ci sarà.
Se chiedi a Lanzi, lui ne ha uno nel suo ufficio, così.
Voglio provarlo con Guns of Icarus a vedere.
A insultare PBG. Come se fosse davanti a te.
Ci sarà anche da chiedersi come sarà il porno per l'Oculus Rift.
Ci sono già vignette nell'internet.
Ma in realtà c'è anche tipo qualche video, diciamo, di prova con i Google Glass.
Perché tu ma è un'altra cosa.
Perché tu hai guardato?
No, era una notizia, c'era su Kill News. Sì, passava di là.
Certo.
Vabbè.
Sarai mica te.
Oculus or die. No, non ho i Google Glass.
Niente, chiuderei questa sezione dedicata alla Games Week. Salutiamo Ruger, che è stato nostro ospite.
Ciao Ruger.
Ciao Ruger. Più ingegneri, meno gunner. Ma infatti, qui siamo tutti ingegneri e nessun gunner. Quindi
oppure affonderemo.
Il rapporto è infinito.
Andiamo come una spiaggia.
Come una spiaggia. Va bene, e passiamo al prossimo pezzo, che è Here It Goes Again degli OK Go. E questa era Here It Goes Again degli OK Go.
Che quando si mette questa canzone improvvisamente appaiono dei tapis roulant.
Esatto, e ci si corre contro mano. Ruger mi dice di salutare i figuieri, che sennò lo uccidono, credo. I giocatori figuieri, che non so.
Non sappiamo chi
però
siano.
Però li salutiamo da parte sua, che.
Ma tanto non lo saprà mai, perché è andato a buttare via la spazzatura, quindi basta.
Possiamo anche far finta di.
In realtà adesso parliamo di una cosa simpatica, ovvero parliamo di Phonblox, questo bellissimo. Ho messo la base apposta. Questo bellissimo telefono che dovrebbe essere componibile come un Lego ed è fonte di Infinity Flame. Nel senso che personalmente a me l'idea fa un po' ridere. Nel senso che è un po' la cosa che dici: ma sì, questa cosa fighissima, la facciamo, ma come la fai effettivamente? E boh, quello sarà un problema degli ingegneri.
Sì, infatti, però, questi classici concept,
cioè,
fatti,
il concetto è che hai una basetta
designer.
Fatta come dei Lego. Hai una basetta fatta come dei Lego e metti giù dei quadratini. E la cosa che a me sembra strana è che ti dicono: sì, puoi tirare fuori il quadratino della batteria e metterci il quadratino del wifi, che è uguale. Ma cioè, cosa hanno in comune i contatti della batteria con i contatti del wifi? E quindi mi rende un po' dubbioso questa cosa. Mentre ci sono altri che dicono: ma no, non fate i pessimisti. E quindi non so, voi cosa ne pensate?
Ma personalmente mi viene strano pensare. Cioè, oggi come oggi ci sono circuiti integrati che in uno stesso, diciamo, nello stesso quadratino hanno processore, antenna, processore grafico e tutto quanto, e anche la RAM. Per motivi ben sensati, cioè quando si lavora ad alte frequenze, anche un connettore ti può creare delle capacità parassita che ad altissime frequenze sono una resistenza bassissima. Quindi non ha molto senso. Ah sì, aggiungiamo ancora capacità, resistenze e induttanze parassite.
Comunque questo era solo un concept. Adesso bisogna vedere come viene fatto effettivamente.
Ma i limiti tecnologici sono sempre quelli.
Ho capito, ma sei buttata dentro una società tipo la Motorola, cioè.
Beh, a quanto pare la Motorola ha contattato queste persone che appunto avevano aperto una campagna su Kickstarter per questo progetto. No, e gli ha detto che loro avevano già un progetto aperto molto simile.
Ma in realtà non era neanche una campagna di Kickstarter. Perché questi se avessero fatto una campagna di Kickstarter dovrebbero avere almeno in mente come farla sta cosa.
Almeno un vago prototipo.
Esatto, invece la loro campagna era: parlatene e dite che siete interessati. Come se l'interesse del pubblico facesse nascere improvvisamente.
Devo essere sincero, a me tutta sta cosa è sembrata praticamente una sorta di progettino fatto da qualche laureato in comunicazione che non sapeva di che cosa, cioè, detto: come sbarco il lunario? Ah, facciamo una roba fighissima. Se facciamo che il telefono me lo compongo come se fossero i Lego, no? E allora, in barba a tutto quello che potrebbero essere, diciamo, le esigenze dell'elettronica di consumo di oggi, no? Dicono: facciamolo come se fosse componibile, con i pezzi che si scambiano, eccetera, eccetera. Poi, però, alla fine, sono quelle cose che, appunto, poi la gente ci crede perché non ha alcun tipo di, diciamo, di filtro anti-screma cazzate, no? Non ha alcun tipo di filtro screma cazzate per accorgersi che è una stronzata, perché non regge proprio dal punto di vista, cioè non segue neanche lontanamente quello che l'industria va a fare. Cioè alla fine l'unico modello di computer componibile che abbiamo è tipo il PC normale, però tutti queste persone comprano. Ma fa ridere perché poi di solito tutte le persone che seguono questa cosa tipo Phonblox sono le stesse che si comprano il Mac, che è una roba che, alla quale ormai perfino il MacBook, l'ultimo MacBook Pro, non puoi cambiare niente. Ti arriva con la RAM saldata, tutto saldato, e con anche delle parti diciamo ormai non, che non puoi proprio cambiare fondamentalmente.
È così e basta.
Cioè, non puoi proprio cambiare assolutamente nulla. E quindi secondo me era tutto un po' una trollata di queste persone che dovevano cercare di trovare un modo per farsi notare nell'industria della comunicazione. Sì, della comunicazione e la pubblicità, e che quindi troveranno un posto caldo a Motorola, che intanto porterà avanti questo progetto, tra l'altro
che aveva già iniziato un progetto simile.
Sì, quindi... ma il problema è che comunque, cioè, non è proprio la direzione in cui sta andando l'industria. Cioè, quando hai tutti i vari chip che si stanno integrando sempre di più, quando hai perfino la Apple che tira fuori il suo posacenere di cioè il Mac Pro era un computer che fondamentalmente era il paradiso, diciamo, era l'unico computer Apple dal quale potevi cambiare praticamente tutto, no? A parte forse la scheda madre e quattro stronzate. E però invece adesso la Apple ha fatto un'inversione di tendenza totale, e il Mac Pro praticamente è un cestino, una specie di incrocio tra un cestino un posacenere di forma cilindrica.
È lo scalda, lo
scaldino.
Raffresca champagne.
Sì, sì, è diventato. Non si capisce che cosa diavolo sia dal punto di vista di design, perché in realtà è anche carino.
Ma perché viene fatto da designer che...
No, ma comunque più che altro... l'importante è che PhoneBlox verrà alimentato dalla ventosa che l'attacchi alla finestra e ti dà la 220 per 10 ore.
Con l'energia solare,
ricordiamolo. E dopo aver raggiunto l'apice con la ventosa della 220
in barba a tutte le leggi della termodinamica,
esatto, direi che passiamo al prossimo pezzo inserito da Otakon.
Da Otakon, ci spiega cosa diavolo vuol
questo
dire.
Questo è il mio solito DDoS di musica giapponese, ed è Koi Suru Fortune Cookie, ed è una canzone
AKB48,
ed è
che non è il nome di un'arma da fuoco, non è il nome di un'arma da fuoco, vogliamo specificarla.
Ed è molto carina perché adesso stanno facendo un po' di canzoni tematiche in cui la cantano in varie città. E questa era Koi Suru Fortune Cookie, che significa il biscotto della fortuna che ti fa innamorare.
Ah.
Non so esattamente il motivo.
Che bellissimo il modo in cui era scritto Fortune, che era scritto Fortune.
Esatto, Fortune è traslitterato direttamente nell'alfabeto.
Fortune c'è scritto?
C'è scritto Fortune.
Fortune?
Senza R.
Sì.
Rule number one, Snoopy.
Rule number one, you don't talk about me. Comunque.
Adesso passiamo
all'ultima, dopo aver fatto un bel flame su PhoneBlox. A cui ricolleghiamoci un secondo, cioè non è che adesso tutti i designer sono pezzi di merda e quelli da comunicazione pure. Questi però... qua hanno cercato di trovare il modo per... è lecito fare cose di questo genere. Ci sono i designer che ogni tanto fanno i loro
concept. Brooks, ormai l'hai detto, non ti puoi tirare indietro.
Prendi, ma ci sono i designer che fanno, tipo quelli che fanno l'iPhone 5, che ci avrà la tastiera olografica, per dire. Mi pare che ci sia stato un video che è passato in quel
che
genere.
Poi su Spotted... poi perdi, bam, le quotazioni.
Lo so.
Io avevo sentito che iOS... cos'è? 6? 7? Cos'è?
7 forse.
7. È impermeabile.
Certo.
Certo,
no, vabbè,
certo.
Quelle sono le trollate.
Provatelo.
Mi ricordo su serio che c'era stato un tempo fa un video di un tizio che aveva fatto tutto bellissimo con l'iPhone nuovo, che le caratteristiche che avrebbe dovuto avere, c'era tastiera olografica. Vado dall'osteopata e questo qua, ma perché il prossimo iPhone con la tastiera olografica? Cioè io non capisco cosa serve. E uno dice, no, ma guarda che... cioè il problema non è le persone che lo fanno, il problema è che... dovete far capire che è una che lo fate per...
Che
è un concept e che semplicemente è idea buttata lì. No, e poi sì, perché altrimenti poi la gente ci crede e uno dice
anche dice.
Quindi passiamo invece ad altre cose ben più pratiche, ben più interessanti, tipo la Microsoft che ha sviluppato un prototipo di una specie di traduttore che utilizza il Kinect per tradurre dal linguaggio dei gesti al linguaggio
inglese.
Parlato. Sì, in inglese fondamentalmente, la lingua dei gesti.
Potremmo metterne uno qua per così interpreta i miei gesti.
Era proprio quello che volevo dire prima, che però non volevo spoilerare il talk dopo. No, però aspetta, ce ne vuole un altro, quello di Dest. No, aspetta. No,
attento invece adesso, cazzo!
Ecco, perché uno deve seguire i gesti e quindi deve capire un po'. potrebbe fare anche il mi chiedo se ci sia un traduttore della gestualità italiana, perché no,
no, quello è più complicato,
quello è più complicato, no. Mi sa che, sarebbe molto complicato per tutti gli americani che non riescono mai a capire cosa serve il gesto del punto interrogativo,
del carciofo, la mano a carciofo
che ogni volta si chiama ma cos'è, ma che vuoi da mangiare, no,
un po' il simbolo dell'italianità nel mondo alla fine. Sì. Tu vai là, ti dicono pizza mandolino,
art spoofing è un tizio che gira con i cat 5 nello zaino, ma esatto, non con gli accendini,
esatto.
Quindi aspetta, mi sono perso il filo. Allora sì, c'è anche un'altra ottima notizia, cioè la Apple, che è nota per aver sempre cercato di prendersi con chiunque avesse a che fare con le mele, fondamentalmente, probabilmente con hanno fatto anche
con mele mangiate,
quindi probabilmente hanno fatto causa pure a Dio, per privazione di trademark.
Probabilmente anche la Disney.
Infatti.
A Newton, soprattutto.
Ce l'hanno con Newton.
Avevano fatto causa, mi pare, ad una
specie di bar, sì, di locale tedesco, una roba proprio da.
Come logo utilizzava una mela mangiata, leggermente diversa da quella della Apple.
Era completamente diversa.
Neanche mangiata.
Sfondo bianco, rosso, con un bambino, con la figura di un bambino all'interno della mela. Cioè, un logo che complica proprio, non c'aveva un cazzo a che fare con quello della Apple.
E poi sono rincoglioniti completamente.
Infatti.
Probabilmente qualcuno dell'ufficio brevetti Apple ha deciso di fare mangiare in qualche.
Sono andati in qualche beer garden.
Esatto. A bere tanta birra e poi.
Ubriachi vengono in queste idee.
E quindi, appunto, la bella notizia è che hanno perso, fondamentalmente. Cioè, o meglio, più che altro si sono ritirati sommessamente la Apple, hanno che detto, ha soldi, fondi. E tutto quello che vuole, ha deciso di battere in ritirata. E adesso, paradossalmente, questi qua sono più famosi di prima e probabilmente faranno espandere il marchio.
Esatto.
Quindi, bentista Apple, cellulari. Così impari a prendertela con chiunque abbia a che fare con
Tux
le mele.
Come marchio,
sì, infatti. E
passiamo
quindi
alla prossima
canzone, che non so chi cacchio l'abbia scelta. Chi è che l'ha scelta?
Qual è?
È troppo commerciale. Dobbiamo fargli
più mainstream.
Questa era Robbie Williams, Let Me Entertain You. Porca, adesso il volume è altissimo. Cosa cavolo hai fatto, Bino?
What the fuck are you doing?
Snoopy che trolla.
Ecco, che cavolo. No, aspetta, adesso è bassissimo. No, ok, adesso ci siamo. Okay. Bene, dopo questi disguidi tecnici legati
a manopole.
A manopole che vengono spostate.
Sequenze critiche.
Sì.
Allora, dobbiamo stare di mutezza.
A Big Endia anche un po'.
Chiudiamo la trasmissione con Massimo del professor Decina, nostro idolo, e con un ricordo, di un invito a venire il 7 di novembre, giusto?
Sì,
prossima edizione.
Il 7 e il 14.
Alla prima lezione del nostro corso
Basta MATLAB.
Non potevamo scegliere una roba più.
Pasta MATLAB.
Che non potevamo scegliere un nome
Arti
più.
Bat-fast.
Sì, più o meno. Siamo su quel siamo su quel genere lì di cosa, ecco. E quindi
parleremo un po' di software alternativi a MATLAB. Il più noto è Octave, ma anche altri tipo Scilab, eccetera. E ci saranno dei professori anche del Politecnico e docenti, esercitatori, che vi parleranno di come si possono veramente utilizzare come alternativa. E alcuni sono anche meglio per alcune cose.
Infatti, quindi siete invitati tutti i nostri ascoltatori innumerevoli, perché non sappiamo quanti siate.
Innumerabili.
È un'infinità non numerabile, mettiamola così.
Dire che abbiamo dei fan reali?
Sì, può darsi.
Sì.
Oppure sono
non sono tutti bot.
Basta prendere quelli immaginari e ruotare di 90 gradi.
Aiuto!
Sì.
Prima di degenerare, direi che.
Prima di degenerare in battute sconvenienti e squallide, direi che possiamo chiudere la puntata con i vari saluti. Ok, quindi salutiamo il nostro tecnico Bino, che ci manda gli insulti.
Ciao.
Salutiamo il nostro speaker Books.
Bye bye.
Salutiamo Otacon, che ci ascolta sul 140.12.
Esatto. 140.
Squallidi!
Salutiamo Richard Benson.
Salutiamo Decina. Salutiamo Ruggero. Salutiamo Decina. Salutiamo Patti. Tutti.
Tutti le nostre che sono nella nostra chat. Salutiamo. Chi è che non abbiamo salutato? Kiru, che è fuori, che guarda.
No. Esatto, con un fantastico fiocchetto sulla barba. Si è cacciato, no? È lì dietro.
Si nasconde.
Sta stalkerando delle persone.
Timido.
Ehi, tu che sei al telefono con Kero, attento!
Non farti prendere.
E quindi ci vediamo la prossima settimana, la prossima puntata di Hack Generation.
Ciao a tutti.
Ciao ciao. And now. Let's go.